Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben trovati in questo appuntamento sul sentiero Mariano Serafico. Abbiamo celebrato in questi giorni due ricorrenze molto belle e importanti sulla solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e sulla festa del Cuore Immacolato di Maria. Ed essendo due celebrazioni richieste dal nostro Signore Gesù Cristo, dal Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, vogliamo un attimino ancora approfondire questi misteri che abbiamo vissuto, in cui abbiamo celebrato in questa giornata e che ci possono accompagnare nel nostro cammino. Vogliamo descrivere sinteticamente un po' l'origine di questa devozione, da come scaturisce, per poi dopo approfondire un po' il messaggio che ci è stato lasciato dai Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Tra i veri santi che ci hanno descritto il Sacro Cuore di Gesù, abbiamo veramente un po' tutti i santi ci hanno descritto, ma particolarmente vogliamo un po' soffermarci alle rivelazioni che ha ricevuto Santa Margherita Maria Alacoque nel monastero di Paray-le-Monial in Francia. E una prima parentesi che vogliamo comprendere come Gesù si serve di questa suora del monastero della Visitazione proprio per farla messaggera di questa sua volontà che venga onorato particolarmente il suo Sacratissimo Cuore, che venga celebrata anche liturgicamente una festa in suo onore. Ed è interessante un po' per l'argomento di quest'incontro considerare come il Sacratissimo Cuore di Gesù abbia voluto preparare questo suo discepolo in che modo? In che modo può essere diventata questa Santa Margherita Maria Alacoque la prediletta delle manifestazioni del Sacro Cuore di Gesù? Affidandole alla cura, alla formazione della Beata Vergine Maria. Quando era ancora giovane suora, nei primi momenti, non so se ancora il tempo dell'inizio della sua formazione, comunque ancora in tempo di formazione, Gesù affidò alla cura della Beata Vergine Maria la formazione spirituale di quest'anima. Quindi Santa Margherita Maria Alacoque, che è diventata la prediletta del Sacro Cuore di Gesù, proprio perché per la sua grande devozione alla Beata Vergine Maria, da cui si è lasciata formare docilmente. Quindi, ancora un po' per aiutarci a comprendere questo grande mistero, ad Iesum per Mariam, cioè la via più breve, più facile, più sicura per raggiungere Gesù, per raggiungere il Sacro Cuore di Gesù, è attraverso la scala bianca dell'Immacolata. Prima apparizione, siamo nel 1673, nella festa di San Giovanni Evangelista, mentre Santa Margherita sta facendo adorazione al Santissimo Sacramento e ha una visione sensibile. E gli appare l'umanità sacrosanta di nostro Signore Gesù Cristo e c'è un primo dono, uno scambio del cuore. Gesù prende il cuore di Santa Margherita, anzi glielo chiede, voglio prendere il tuo cuore, e Santa Margherita gli risponde, te lo dono, e vedi come delicatezza di Gesù, che non vuole forzarci a compiere una missione, ma ce lo chiede. Come all'attesa del mistero dell'incarnazione ha chiesto il beneplacito della Beata Vergine Maria col suo sì, col suo fiat, così anche a Santa Margherita Alacoque chiede. Vuoi darmi il tuo cuore? Prendilo, Signore tuo. Ed ecco che cosa opera il Signore. Fa un trapianto chirurgico senza anestesia. Prende il cuore di Santa Margherita, lo immerge nel suo sacratissimo cuore e vede un'esperienza. Santa Margherita, vedo un'estasi, vedo come delle fiamme, una fornace ardente che arde, come il mio cuore che sembra piccolo come un atomo, dentro una fornace ardente. E a un certo punto Gesù che estrae il suo cuore, e queste fiamme erano le fiamme della carità di Gesù, le fiamme dell'amore di Gesù, quelle fiamme che dovevano diffondere e far conoscere a tutti gli uomini. E dice Gesù: il mio cuore è così infiammato di amore per gli uomini e infiammato di amore per te, in particolare, che non può più contenere queste fiamme della sua ardente carità. L'amore deve diffondersi largamente con ogni mezzo e manifestarsi agli uomini per arricchirli di questi preziosi tesori che sono rivelati a te. Quindi ho scelto te, che sei un abisso di dignità e di ignoranza, per compiere questo mio grande progetto, affinché tutto sia fatto soltanto da me. Ed ecco che prende il suo cuore e lo immerge nel suo sacratissimo cuore, e dopo glielo consegna con una fiamma che bruciava, una fiamma ardente. Quindi questo amore diffusivo della carità di Dio è un amore che non può più contenersi, vuole diffondersi. È un po' il mistero della creazione, è l'amore di Dio che questo amore è diffusivo e si manifesta nell'opera della creazione. Ebbene, questo stesso si manifesta in quest'opera dell'amore e della carità che Gesù vuole distribuire a tutti e a noi. Un amore folle per noi. Pensiamo quanto Dio ci ama, quanto Gesù ci ama. E Santa Margherita dice come incominciò a provare un'angoscia fisica. Il cuore che era stato dentro quello di Gesù, da allora in poi divenne una fiamma che bruciava dentro il suo petto, e tale dolore le rimase sino alla fine della vita. Mi viene un po' qui il pensiero di quella frase di nostro Signore Gesù Cristo: sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che questo fuoco bruciasse. Ecco che questo fuoco che voleva Gesù, già che ci ha lasciato 1000 anni fa, che venga a bruciare, incomincia già a manifestarlo nei suoi santi. Ci danno l'esempio questi santi di questo fuoco di amore che brucia e divampa. Ancora San Paolo dirà: la carità di Cristo ci sospinge, ci spinge ad andare oltre. Una seconda visione di Santa Margherita Hla Koch vede un trono luminoso, apparve luminoso, e Gesù gli mostra il suo divin cuore sopra un trono di fuoco, sopra un trono di fiamme, che emanavano raggi da ogni parte, più luminoso del sole e più trasparente di un cristallo. E vi era visibile la ferita che aveva ricevuto sulla croce dalla lancia del centurione, e il cuore era circondato da una corona di spine sormontato da una croce. Dopo vedremo anche un po' più daremo un'occhiata anche a questi simboli che diventano veramente una grande scuola di catechesi. Gesù disse: onorate il cuore di un Dio sotto la figura di questo cuore di carne. Desidero che questa immagine sia esposta affinché siano toccati i cuori insensibili degli uomini. Dovunque sarà esposta questa immagine, per essere onorata, scenderà dal cielo ogni sorta di benedizioni. E ancora Gesù dice: ho una sete ardente di essere onorato dagli uomini nel santo sacramento dell'altare, nella Santissima Eucaristia. E questo è il desiderio di Gesù. Ma guarda che cosa dice, continua ancora: ma non trovo quasi nessuno che cerchi di appagare il mio desiderio e di alleviare questa mia sete dandomi un qualche contraccambio d'amore. Il Sacro Cuore di Gesù desidera essere amato, onorato, particolarmente nella Santissima Eucaristia, nel sacramento dell'altare dell'Eucaristia, ma si lamenta anche che non trova nessuno, quasi nessuno, che cerchi, che si sforzi di soddisfare questo suo desiderio e di alleviare da questa sua sete, la sete sizio, quella sete che Gesù dice ai piedi della croce, dalle ultime parole: o sete, dandomi qualche contraccambio d'amore. Poi Gesù sembra quasi che stia elemosinando da noi povere creature umane un contraccambio di amore. Questa devozione al Sacro Cuore di Gesù e di Maria è una devozione di amore, e vedremo una devozione di riparazione: quella croce, quella corona di spine, quel cuore trafitto dal colpo della lancia al costato. La terza grande visione Santa Margherita Hla Koch la ebbe il primo venerdì del mese. ed esposto solennemente il Santissimo Sacramento, Santa Margherita sta facendo adorazione e Gesù le appare come dolce maestro. Risplendente di gloria, con le sue sante piaghe che brillavano come cinque soli, le piaghe alle mani, ai piedi e al costato. E da ogni parte del suo santo corpo uscivano fiamme, specialmente dal suo adorabile petto, che somigliava a una fornace. Aprì il petto e apparve il suo divin cuore, sorgente viva di tutte queste fiamme. Poi disse: ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e dai quali non riceve in cambio che ingratitudine e disprezzo. Chi mi fa più soffrire, ciò mi fa più soffrire di ciò che io ho sofferto nella mia passione. Vedi, quell'ingratitudine, quel disprezzo che riceve adesso da tutti noi è peggiore di quello che Gesù ha sofferto al momento della croce. Ciò che mi fa più soffrire è questa ingratitudine e disprezzo. Il solo contraccambio che essi mi rendono per tutto il mio desiderio di far loro del bene è quello di rigettarmi, di trattarmi con freddezza. Ecco, Gesù vuole farci tanto del bene e non riceve altro contraccambio che ingratitudine e freddezza. Gesù viene rigettato. Ancora quello che il profeta Simeone disse alla Madonna e a San Giuseppe al momento della presentazione: egli sarà segno di contraddizione, perché siano svelati i segreti dei loro cuori. Bene, Gesù continua a essere segno di contraddizione, perché tanti tanti cuori ancora non contraccambiano il suo amore e lo rigettano e trattano Gesù con freddezza. Ma ecco la riparazione: ma almeno tu consolami quanto più ti è possibile. Ed ecco alcuni modi in cui Gesù chiede di consolarlo e di tenergli compagnia. In quel momento Gesù si sollevò dal divin cuore una fiamma così grande, così intensa, che Santa Margherita pensava che ne sarebbe stata consumata. Supplicò Gesù di avere pietà della sua debolezza. Gesù gli dice: non temere nulla, soltanto sta attenta alla mia voce. E dobbiamo stare attenti alla voce del Maestro. Ricevi la Santa Comunione il più spesso possibile, specialmente al primo venerdì di ogni mese. Ogni notte tra il giovedì e il venerdì ti farò prendere parte all'opprimente tristezza che io sentii all'orto degli ulivi. Ecco che l'amore vuole una condivisione. E questa tristezza ti ridurrà in un'agonia più dura da sopportarsi della stessa morte. Per tenermi compagnia ti alzerai tra le 11 e la mezzanotte e resterai prostrata davanti a me per un'ora, non solo per placare l'ira divina, chiedendo perdono per i peccatori, ecco la riparazione, come la Madonna anche al cuore immacolato chiederà a Fatima, ma anche per mitigare in qualche modo l'amarezza che io provai nel Getsemani, vedendomi abbandonato dai miei apostoli, che mi costrinse a rimproverarli, perché non erano stati capaci di vegliare come un'ora soltanto. Quindi la comunione il primo venerdì del mese, particolarmente raccomandata, la comunione il più spesso possibile, e ogni notte tra giovedì e venerdì di prendere parte alla tristezza che sentì nell'orto dei Getsemani. Ecco allora come per i santi mistici, particolarmente i santi stigmatizzati, e la notte tra il giovedì e venerdì, sempre e tutti i giorni venerdì, erano giorni particolarmente di prove angosciose di partecipazione alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Incominciano per Santa Margherita tante prove, tante contraddizioni, tante incomprensioni da parte dei superiori. E in questo periodo di contraddizioni, nella quale fu bersagliata Santa Margherita, Dio manda un valido sostegno a questa prediletta, facendola incontrare con il suo nuovo confessore, il padre Claudio della Colombier, venerato, oggi venerato sugli altari. Quando venne l'ultima apparizione solenne, il padre Claudio della Colombier, San Claudio della Colombier, era al convento di Paris-le-Monial. Ci troviamo nell'ottava del Corpus Domini, nel giugno del 1675, e durante questo periodo nella cappella stava esposto con solennità nostro Signore Gesù nella Santissima Eucaristia. Santa Margherita è riuscita ad avere un po' di tempo libero, finite le sue occupazioni, approfittò per andare ad adorare il Santissimo Sacramento. E mentre pregava si sentì sopraffatta di un grande desiderio di amare Gesù, e Gesù le apparve. E anche questo è un altro punto interessante che vediamo un po', come ci deve essere, o spesso notiamo, come il Signore permette o dà un grande desiderio di poterlo incontrare, così la Beata Vergine Maria, per permettere che questo grande desiderio venga poi dopo, un grande desiderio di ricerca di Lui per farsi trovare. Così anche per Santa Caterina Labouré, proprio ebbe un grande desiderio il giorno precedente di poter incontrare la Beata Vergine Maria. Ecco un po' questo, il Signore ci mette nel nostro cuore quello che anche Lui vuole realizzare, ci mette questo desiderio a cui se noi corrispondiamo avviene anche quell'ulteriore grazia successiva, conseguente. Gesù le appare e dice: guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini da non risparmiare nulla, sino ad esaurire, consumare se stesso, per mostrare il suo amore per loro. In cambio ricevo dalla maggior parte nient'altro che ingratitudine a causa delle loro irriverenze, dei loro sacrilegi, della freddezza, del disprezzo che mi dimostrano nel sacramento dell'amore. E ancora continua Gesù: ma ciò che più mi è dolore è che i cuori a me consacrati mi trattino così. Per questo dice: domando che il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, quello che abbiamo celebrato venerdì scorso, venga destinato a una festa speciale per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la Santa Comunione, facendo riparazione con un atto solenne per chiedere riparazione per le offese che mi sono state recate durante il tempo in cui sono esposto sugli altari. Ti prometto che il mio cuore si aprirà per effondere abbondantemente le ricchezze del suo divino amore sopra coloro che in questo modo lo onoreranno e lo faranno onorare da altri. Quindi il Sacro Cuore di Gesù chiede una festa particolare per il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. Proprio per le riverenze, per le freddezze con cui Gesù viene trattato nel Santissimo Sacramento dell'altare. Una festa speciale per onorare questo cuore e per ricevere in quel giorno un atto di riparazione, un atto solenne con la Santa Comunione, per chiedere riparazione per le offese arrecate durante il tempo in cui sono esposto sugli altari. Quando Gesù è esposto sugli altari, non sempre trova amore, riverenza, adorazione, gratitudine. E allora ecco come il cuore immacolato, ancora l'angelo di Portogallo, l'angelo della pace di Fatima dirà: ti chiedo perdono per gli oltraggi, i sacrilegi, le indifferenze con cui egli viene offeso nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ecco, ancora quella riparazione del Sacro Cuore di Gesù, quella riparazione del cuore immacolato di Maria, quell'amore è un tutt'uno, fa qualcosa di unità. E non è qualcosa di superfluo occidentale. Vedremo dopo nella seconda parte come veramente questa devozione anche al cuore immacolato è qualcosa che aiuta a meglio corrispondere ai desideri del Sacro Cuore Gesù. Ancora nostro Signore Gesù dice a Santa Margherita: ti prometto che il mio cuore sacratissimo si aprirà per effondere abbondantemente le ricchezze del suo divino amore sopra coloro che in questo modo lo onoreranno e faranno onorare dagli altri. In questo momento Gesù fa 12 bellissime promesse che adesso vedremo anche brevemente assieme, particolarmente con la 12ª promessa della devozione dei primi 9 venerdì del mese. Vediamo adesso alcune delle promesse che Gesù fece a Santa Margherita Maria Alacoque. Io darò loro tutte le grazie necessarie del loro stato. Gesù, e tante volte vediamo nel Vangelo, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Bene, come questa voce raggiunge tutte le coscienze, così anche le sue grazie arrivano dovunque una creatura umana respira, si rinnova ad ogni battito del suo cuore. Bene, Gesù invita tutti a dissettarsi in una maniera unica, perché promettendo grazia e un'efficacia tutta particolare per adempiere gli obblighi del proprio stato. E chi sul serio praticherà questa devozione al Sacro Cuore di Gesù avrà tutte queste grazie, tutti questi aiuti del cielo. Gesù è una sorgente di grazia, e vedremo dopo, quando vedremo un po' la simbologia che circonda il Sacratissimo Cuore di Gesù, fa sgorgare dal Cuore di Gesù una fiumana di aiuti interni, buone ispirazioni, la soluzione dei problemi, degli movimenti interiori, un vigore insolito nella pratica del bene, e vuole donare anche quegli aiuti esterni, delle utili amicizie, degli affari provvidenziali, pericoli scampati, una salute riacquistata. Tutte queste grazie Gesù vuole concedere ai suoi devoti. La seconda promessa, dice Gesù, metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie. Ed è necessario che nelle famiglie entri Gesù. E Gesù vuole portare il dono più bello, la pace. Quando Gesù risorge, apparendo ai suoi apostoli, pace a voi. E ancora vi dono la mia pace, una pace che avendo per sorgente il cuore stesso del Sacratissimo Cuore di Gesù. E questa pace non verrà mai meno, e perciò può coesistere anche nella povertà, anche con il dolore, anche con le croci. Questa pace si ha quando tutto sta al proprio posto, il corpo soggetto all'anima, le passioni soggette alla volontà, la volontà soggetta a Dio. La moglie cristiana soggetta cristianamente al marito, i figli soggetti ai genitori e i genitori soggetti a Dio. Quando nel mio cuore riesco a dare agli altri e alle varie cose il posto stabilito da Dio, Gesù promette gli aiuti speciali che faciliteranno questa lotta in noi e riempiranno di benedizioni e quindi di pace il nostro cuore e la nostra casa. La terza promessa, dice Gesù, li consolerò in tutte le loro pene. Vedi, le nostre anime tristi, Gesù presenta il suo cuore e offre la sua consolazione. Dice il profeta Isaia, come una madre accarezza il suo bimbo, così anch'io ti consolerò. E Gesù mantiene questa promessa, adattandosi anche alle singole anime, donando ciò di cui hanno bisogno. E a tutte vuole svelare il suo adorabile cuore che comunica il segreto che dà forza, il segreto che dà pace, il segreto che dà gioia, anche nel dolore. Questo è il dono dell'amore. In ogni occasione dobbiamo ricorrere, diceva Santa Margherita, all'adorabile cuore di Gesù, deponendovi le nostre amarezze, le nostre angustie. E così anche la Beata Vergine Maria, Fatima, il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Diceva Santa Margherita, fate del Sacro Cuore di Gesù la vostra dimora e tutto sarà mitigato, tutto sarà più tranquillo. Gesù vi consolerà e vi darà la forza della vostra debolezza. Gesù sarà la forza di questa nostra debolezza e là troverete un rimedio nel Sacro Cuore di Gesù per i vostri mali e un rifugio a tutte le vostre necessità. La quarta promessa di nostro Signore di Gesù. Sarò loro sicuro rifugio in vita e particolarmente in punto di morte. Gesù ci apre il suo cuore come asilo di pace, come rifugio tra il turbine della vita. Dio Padre volle che il figlio suo unigenito, pendente dalla croce, fosse conforto, fosse rifugio di salvezza. E Gesù è un rifugio palpitante d'amore, un rifugio sempre aperto, di giorno e di notte, scavato nella forza stessa di Dio nel suo amore. E dobbiamo fare in Gesù la nostra dimora continua e perpetua, e così nulla ci potrà turbare. Ancora dice Santa Margherita, in questo cuore si gode di una pace inalterabile, quel rifugio e asilo di pace soprattutto per i peccatori che vogliono fuggire l'ira divina. Quanto è consolante questo rifugio sicuro che è il Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, questo cuore che non può rifiutare nulla a chi si pente dei suoi peccati. Quinta promessa di Gesù. Spanderò copiose benedizioni su ogni loro impresa. Gesù è la fonte di ogni benedizione. Gesù ha l'onnipotenza al servizio di un cuore che è tutto amore per noi. Ecco l'onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione. La benedizione di Gesù significa protezione, aiuto, ispirazione opportuna al momento giusto, forza per superare difficoltà, facilitazioni nella ricerca dei mezzi, esito che tocca certo il nostro vero bene. Imprese, certamente, tutte le imprese, eccetto naturalmente il disordine e il peccato. Il Signore ci promette benedizioni su tutto quello che intraprendiamo, su tutte le nostre iniziative, private, in famiglia, in società, su tutta la nostra attività, chiaramente sottointesa a questi limiti, che non siano di danno al nostro bene spirituale e non solo, ma che Gesù guiderà le cose in modo da arricchirci principalmente di beni spirituali, perché la nostra felicità vera, che non dobbiamo mai dimenticare, è quella che dura in eterno. È questa che deve essere aumentata. E questo è ciò che vuole il suo amore per noi, il vero nostro bene, il nostro vero vantaggio, che è il vantaggio della salvezza eterna. La sesta promessa è molto bella e consolante. I peccatori troveranno nel mio cuore la sorgente e l'oceano infinito della misericordia. Qua un po' si comincia già a preparare le nuove apparizioni che farà Santa Faustina Kowalska sulla Divina Misericordia. Dice Gesù: io amo le anime. Dopo il primo peccato, se vengono umilmente a chiedermi perdono, le amo ancora dopo che hanno pianto il secondo peccato. E se cadessero, non dico un miliardo di volte, ma parole di Gesù, ma dei milioni di miliardi, io le amo e le perdono sempre e lavo nello stesso mio sangue l'ultimo come il primo peccato. E ancora, troviamo ancora sempre da Gesù: voglio che il mio amore sia il sole che illumina, sia il calore che riscalda le anime. Voglio che il mondo sappia che io sono un Dio di amore, di perdono e di misericordia. Queste sono lettere che scrive Santa Margherita Maria Alacoque, dicendo che sono parole di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi vediamo un po', tante volte che dicono che un po' si è scoperta Divina Misericordia nel 1900 e così, in questi anni qua così, ma guarda come già Gesù parla, che ama il peccatore. Chiara non ama il peccato, ma ama in un amore infinito il peccatore e vuole la sua conversione. Non sono venuto a condannare, sono venuto a cercare il peccatore perché si converte e si ravveda. Voglio che il mondo sappia che io sono un Dio di amore, di perdono, di misericordia, pronto a perdonare milioni, miliardi dei nostri peccati quando siamo pronti a chiedergli perdono, umiliarci e dire: Signore, perdonami, non voglio più queste cose qua. Ancora, voglio che tutto il mondo legga il mio desiderio ardente di perdonare e di salvare, che i più miserabili non temono, che i più colpevoli non fuggano lontano da me. Che tutti vengano lì, li aspetto come un padre a braccia aperte. Pensa quanto è grande la bontà infinita di nostro Signore Gesù Cristo, il suo amore misericordioso che cerca solo il nostro vero bene, il nostro amore e la nostra salvezza. È anche pronto a perdonarci di tutte le nostre mancanze che combiniamo in ogni momento della nostra vita. Chiediamogli perdono. Ravviciniamoci, non temiamo di nuovo di avvicinarci a Lui con sincero pentimento. La settima promessa di Gesù, che fa il suo Sacro Cuore, è: le anime tiepide diventeranno fervorose. La tiepidezza possiamo descriverla come una specie di languore, che non è ancora il freddo della morte e del peccato, però è come un'anemia spirituale, che apre la strada ad invasione di un germe pericoloso che affievolisce a poco a poco le forze del bene, un po' come un'anoressia che pian pianino ci fa languidare. Ed è proprio questo progressivo indebolimento di cui si lamenta tanto il Signore, e particolarmente anche con Santa Margherita Maria Alacoque. Lo ricordiamo nell'Apocalisse: se fossi freddo o caldo sopporteremo, se tiepido ti vomito. A Santa Margherita dice il Sacro Cuore: i cuori tiepidi mi amareggiano più dell'offesa aperta dei nemici. Perciò la devozione al Sacro Cuore è la celeste rugiada, la celeste antidoto, la celeste medicina che ridona vita e freschezza all'anima appassita. È un fiore appassito. Non è ancora morto questo fiore così, però è lì che stenta. Però quando lo rinnovi, il taglio al gambone, lo rimergi di nuovo nell'acqua, ecco che di nuovo si rialza e riprende vita. ottava promessa fatta di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo parlato prima della settima delle anime tiepide che diventano fervorose, e le anime fervorose giungeranno in breve tempo a gran perfezione. Sì, Gesù, non ci vuole buoni, ci vuole santi. Le anime fervorose, mediante la devozione al Sacro Cuore di Gesù, saliranno a gran perfezione senza fatica. E vedremo come la devozione al Cuore Immacolato di Maria sarà proprio anche un mezzo proprio per raggiungere questo. Tutti sappiamo che quando si ama non si fa fatica, e che se si fa fatica si trasforma in amore la fatica stessa. Bene, il Sacro Cuore è la fonte di ogni santità ed è anche fonte di ogni consolazione. Così, avvicinando le labbra a quel costato ferito, noi beviamo ad un tempo santità e gioia. Dice Santa Margherita: non so se vi sia un altro esercizio di devozione nella vita spirituale che sia più a proposito per elevare un'anima in poco tempo alla perfezione più alta, per farle gustare le vere dolcezze che si trovano al servizio di Gesù Cristo. Chiaramente Santa Margherita è un altro esercizio di devozione nella vita spirituale che sia proprio indicato per elevare e farle gustare, perché è l'amore al Sacro Cuore di Gesù. Bene, quest'altra ci è stata donata con l'amore al Cuore Immacolato di Maria Santissima. Detto questo, prima di completare le ultime tre promesse al Sacro Cuore di Gesù, facciamo un piccolo breve stacco musicale. Chiedo alla regia se possono darci questo stacco per poi ritrovarci fra qualche minuto e riprendere un po' su questo argomento del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Ave Maria, a fra poco. Ave Maria, cari radioascoltatori, bentrovati. Continuiamo questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico e continuiamo a vedere le ultime promesse fatte da nostro Signore Gesù Cristo al Sacratissimo Cuore di Gesù. La mia nona promessa, la mia benedizione si poserà anche sulle case dove sarà esposta e onorata l'immagine del mio Sacratissimo Cuore. Quindi Gesù in questa promessa ci fa conoscere tutto il suo amore sensibile. Proprio come ciascuno di noi si intenerisce nel veder custodita la propria immagine, e così anche la stessa cosa Gesù vuole dare una particolare benedizione a chi vorrà onorare nella propria casa e tenere l'immagine del Sacro Cuore di Gesù. Bisogna però subito aggiungere che Gesù desidera tanto vedere esposta alla pubblica venerazione l'immagine del suo Sacro Cuore, non solo perché questa delicatezza paga in parte il suo bisogno intimo di premura e di attenzione, ma soprattutto perché con quel suo cuore trafitto dall'amore vuole colpire la nostra immaginazione e attraverso la fantasia conquistare il peccatore che guarda quell'immagine e aprirsi una breccia attraverso i sensi. Cioè attraverso questo segno visibile di quel cuore sacratissimo vuol diventare uno strumento di grazia, quasi come un sacramentale per i nostri occhi, in cui può penetrare il suo amore e arrivare a noi. Dice Santa Margherita della Coque: ho promesso di imprimere il suo amore nel cuore di tutti coloro che porteranno questa immagine e di distruggere in loro ogni movimento sregolato. La decima promessa riguarda particolarmente per i sacerdoti. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti. Ed ecco le parole di Santa Margherita della Coque: il mio divin maestro Gesù mi ha fatto conoscere che coloro i quali lavorano per la salvezza delle anime lavoreranno con successo meraviglioso e conosceranno l'arte di commuovere i cuori più induriti, purché abbiano una tenera devozione al Sacro Cuore di Gesù e si impegnino ad ispirarla e a stabilirla ovunque. Gesù mette al sicuro la salvezza di tutti coloro che si consacrano a Lui per procurargli tutto l'amore, tutto l'onore, tutta la gloria che sarà in loro potere e ha premura di santificarli. Bene, Gesù ha urgenza, come nel mistero della visitazione della Beata Vergine Maria andò in gran fretta dalla cugina Santa Elisabetta per santificare San Giovanni Battista. Ebbene, Gesù, dice Santa Margherita Maria la Coque, ha una premura di santificarli, di renderli tanto grandi dinanzi al suo Eterno Padre, quanto essi si saranno preoccupati di dilatare il regno del suo amore nei cuori. Fortunati quelli che egli impiegherà per l'esecuzione dei suoi disegni. C'è Sant'Ignazio di Loyola che ha un grande desiderio di far parte. Dice: ah, se potessi essere stato anch'io come gli apostoli. E ha una grande visione della Santissima Trinità, quando a un certo punto Dio Padre dice a Gesù: voglio che questo faccia parte dei tuoi. Ah, l'ho già fatto, l'ho già fatto. E questa fu una grande delizia alle orecchie di Sant'Ignazio, sentire che Gesù l'aveva accolto tra i suoi apostoli. Se la decima è riservata per i sacerdoti, l'undicesima per tutti coloro che vorranno propagare questa devozione. Le persone che propagheranno questa devozione del Sacro Cuore avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non sarà mai cancellato. L'avere il proprio nome scritto nel cuore di Gesù vuol dire godere di un intimo scambio di interessi, cioè di un alto grado di grazia. Ma il privilegio straordinario che rende la promessa, la perla del Sacro Cuore, sta proprio in quelle parole: e non sarà mai più cancellato quel nome. Questo significa che le anime che portano il nome scritto nel cuore di Gesù sono continuamente in stato di grazia. E per ottenere questo privilegio il Signore ha messo una condizione facile, molto facile: propagare e diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E questo è possibile a tutti, in tutte le condizioni, in famiglia, in ufficio, in casa, a scuola, nella fabbrica, tra gli amici, al bar. Basta un po' di buona volontà, come dice Santa Margherita alla Coque. E questo un po' ci fa venire quel pensiero delle promesse del Santo Rosario, di cui sono state furono la salvezza e la santificazione di un grande apostolo della Madonna, che è il beato Bartolo Longo. Lui era proprio invischiato nel peccato, addirittura è arrivato a diventare satanista e sacerdote di Satana. Però, considerando il suo stato miserevole, così fu preso da grande sconforto. Si trova nella valle di Pompei, quando misteriosamente sentì una voce: nessuno che ha propagato la devozione al mio santo rosario andrà perduto. E allora disse risolutamente il beato Bartolo Longo: e io allora non mi allontanerò da questa valle senza aver diffuso, propagato la devozione al tuo Santo Rosario. E così questo nome, coloro propagheranno questa devozione. Gesù vuole che gli apostoli portassero la lieta novella in tutto il mondo, e il Sacro Cuore vuole che venga diffusa questa devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù. E chi lo fa troverà il suo nome scritto nel cuore di Gesù, che non verrà mai cancellato. E poi c'è la dodicesima promessa, chiamata anche la grande promessa. Io prometto, dice Gesù, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà la grazia della perseveranza finale a tutti quelli che per 9 mesi consecutivi si comunicheranno nel primo venerdì di ogni mese, essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i santi sacramenti e il mio cuore sarà per loro un sicuro asilo in quel momento estremo. Vediamo un attimino questa 12ª promessa, anche un po' queste. Alcuni chiarimenti, alcune condizioni per meritare il frutto della grande promessa. Chi fa una promessa ha diritto di stabilire le condizioni che vuole, e Gesù nel fare la grande promessa del Sacro Cuore per la conquista del suo regno, essendo re del cielo e della terra, misericordia infinita, amore onnipotente, vuole fissare agli uomini queste precise condizioni espresse e descritte. Accostarsi alla comunione il primo venerdì del mese. Questa pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell'anno, purché la Santa Comunione si faccia il primo venerdì. La comunione va fatta bene, cioè in grazia di Dio, quindi se necessario bisogna far precedere la confessione se questa grazia venisse a mancare, e questa grazia la perdiamo col peccato mortale. Questa per 9 mesi consecutivi, le comunioni bisogna farle ogni primo venerdì per 9 mesi consecutivi. Chi avesse incominciato le comunioni, poi per una dimenticanza, malattia, altro, ne avesse tralasciata anche una sola, deve ricominciare da capo. Avere l'intenzione di consolare, di riparare il Sacro Cuore di Gesù. Le comunioni bisogna offrirle in riparazione delle ingratitudini degli uomini verso il Sacro Cuore di Gesù e dell'abbandono in cui Gesù è lasciato da tante anime. E questa avere intenzione di tenere anche il frutto della grande promessa, possiamo anche dire che chi si comunica già tutti i venerdì dell'anno senza avere intenzione di tenere il frutto della grande promessa, non può dire di adempiere la pratica 9 primi venerdì del mese. Bisogna avere questa intenzione, almeno anche se non attuale, almeno remota. Chi facesse le 9 comunioni con l'intenzione di assicurarsi il paradiso, un po' precisiamo alcune considerazioni. Chi vuole fare la comunione, faccio la devozione il primo 9 venerdì del mese con l'intenzione di assicurarmi il paradiso, ma col desiderio di seguire tranquillamente a peccare, può dire di aver messo in pratica la grande promessa? Penso di no. Anzi, commetterebbe, perché per accostarsi ai sacramenti è necessario anche avere la ferma risoluzione di abbandonare il peccato. Propongo al Santo Dio di non offenderti più. Se dopo aver compiuto i 9 primi del mese, con le debite disposizioni, una persona cadesse in peccato mortale e poi morisse all'improvviso, come potrebbe salvarsi? Beh, Gesù ha promesso senza eccezione alcuna la grazia della perseveranza finale. Riceveranno i santi sacramenti. Se questo non sarà possibile, per questo è così, Gesù darà a quella persona moribonda la grazia di ammettere un atto di contrizione perfetto prima di morire. Questo è un grande dono che ci fa nostro Signore Gesù Cristo. E visto che vorrei adesso parlarvi anche qualcosa del cuore immacolato di Maria, e abbiamo parlato dei primi devozioni, i primi 9 venerdì, insieme alla pratica dei primi 5 sabati del mese, voglio anche un po' parlare insieme con voi di quelle condizioni che non sempre sono chiare, ma giusto un po' per riaffrontarle assieme, visto che così non ne abbiamo mai parlate. Praticamente la devozione al cuore immacolato di Maria, tra i tanti devoti, riprende con slancio con Fatima le apparizioni, praticamente con la venerabile Suor Lucia. E le apparizioni di Fatima sono nell'anno 1917. E la devozione dei primi 5 sabati del mese, la Madonna lo propone successivamente. Siamo nel 1925, siamo il 10 dicembre, il nome di Fatima correva per il mondo, la Madonna appare a Pontevedra in Spagna a Suor Lucia, che all'epoca si chiamava Suor Maria della Dolorata, Suor Maria Dolores. E la Madonna gli fa vedere il suo cuore, dice: guarda, figlia mia, il mio cuore è tutto trafitto di spine, che gli uomini ingrati mi conficcano continuamente con le loro bestemmie, con le loro ingratitudini. Cerca almeno tu di consolarmi e fai sapere al mondo che io prometto di assistere nell'ora della morte, con le grazie necessarie alla salvezza, tutti coloro che nel primo sabato di 5 mesi consecutivi si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno una quarta parte, o all'epoca era una terza parte, perché sono tre le corone del Santo Rosario, una quarta parte del Rosario, e mi terranno compagnia durante un quarto d'ora, meditando sui misteri del Santo Rosario stesso, con l'intercessione di l'intenzione di offrirmi riparazione. Questa è la grande promessa dei primi 5 sabati mesi del cuore immacolato di Maria. Quindi le condizioni per meritare il frutto della grande promessa della Madonna del cuore immacolato saranno la confessione, necessaria tutte le 5 volte, quando non è possibile confessarsi il primo sabato, è sufficiente la confessione fatta entro gli 8 giorni che precedono o seguono il primo sabato, purché la comunione sia fatta sempre in grazia di Dio, in stato di grazia. Quindi per il primo venerdì non è necessaria la confessione, l'importante è che la comunione sia fatta in grazia di Dio, per la devozione dei primi 5 sabati del mese è necessaria anche la confessione, il primo sabato del mese o 8 giorni prima, 8 giorni dopo. La Santa Comunione si deve fare in riparazione delle bestemmie e tutte le offese rivolte dai peccatori contro il cuore immacolato di Maria. Recitare una parte del Rosario, una quarta parte del Rosario, sono le 50 Ave Marie, 5 misteri, o gaudiosi, o luminosi, o dolorosi, o gloriosi, recitare almeno una corona con l'intenzione di riparare le offese recate al cuore immacolato della Madonna. E poi, sempre durante la giornata, un quarto d'ora con lo scopo di tenere compagnia la Madonna, meditando sui misteri del Santo Rosario. Si deve meditare almeno per un quarto d'ora ogni primo sabato. La meditazione si può effettuare su un mistero, su qualche mistero, su tutti i misteri. Essendo però difficile in un quarto d'ora stare a riflettere su tutti i 20 misteri, si consiglia di meditare 5 misteri, 3, 4 misteri, quello che è, si potrà così salire la meditazione sui misteri della gioia, della luce, del dolore, su quelli della gloria, in modo che volendo fare questa pratica otteniamo compagnia alla Beata Vergine Maria. Il primo sabato del mese, questa pia pratica bisogna compiere nel primo sabato del mese e non in altri sabati. È stato proprio chiesto a Lucia, sì, non potendo per lavoro così, impossibilità così, può farlo la domenica o il giorno successivo. È stato detto che ha chiesto alla Madonna, ha detto di sì. Per 5 mesi consecutivi, 5 primi sabati si possono incominciare in qualsiasi mese dell'anno, purché siano consecutivi per 5 mesi. Chi dopo aver svolto la pia pratica per 1 o più primi sabati o tralasciasse involontariamente anche per un solo sabato, a causa di malattia o dimenticanza altro, per godere i frutti della grande promessa, Madonna deve ricominciare da capo. E questo deve essere fatto con sentimenti di riparazione, la riparazione delle bestemmie e tutte le offese rivolte al cuore immacolato di Maria, che deve essere lo scopo principale di tutta la pratica. Possiamo dire che è consigliabile rinnovare ogni primo sabato intenzione di compiere questa pia pratica, per riparare le offese rivolte al cuore immacolato di Maria, per ottenere i frutti della grande promessa. Chi praticasse i primi 5 sabati del mese con il proposito di assicurarsi la salvezza eterna per poi abbandonarsi al peccato, dimostrerebbe con la sua pessima intenzione di avere attaccamento al peccato, e quindi 5 sabati gli sarebbero inutili. Se qualcuno invece, dopo aver compiuto con le buone disposizioni la pratica dei 5 sabati, avesse la sfortuna di pervertirsi, si può credere che anche a questi la Vergine misericordiosa concederebbe anche in punto di morte le grazie necessarie per l'eterna salvezza. E chi fa la comunione tutti i giorni, viene detto che è necessario porre una prima volta intenzionalmente di voler fare la pratica il primo venerdì del mese o il primo cinquanto del mese in riparazione del Sacro Cuore, il Cuore Immacolato. Tutte le altre basta avere questa, anche se non è non in quel momento lì. La comunione è una questa volontà implicita. Utilizziamo questi ultimi minuti un po' per approfondire la devozione al cuore immacolato di Maria e poi per comprendere come questo non si opponga o non è fatta proprio appositamente per far risaltare ancora di più la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Partiamo uno scritto molto interessante di Padre Stefano Maria Manelli, una conferenza sul Cuore Immacolato di Maria, dono della misericordia di Dio. E a un certo punto noi comprendiamo le parole alla scuola di San Paolo VI, che dice: se vogliamo essere cristiani dobbiamo essere mariani. Quindi la marianità, la devozione alla Madonna, la devozione al Cuore Immacolato è un po' il grembo, il cuore del cristianesimo. Per questo noi non possiamo nascere come cristiani se non siamo mariani, perché nasciamo cristiani dal grembo e dal cuore dell'Immacolata Vergine Maria, e proprio nel grembo dell'Immacolata, come dice San Massimiliano, l'anima deve rinascere nella forma di Gesù Cristo. Quindi l'Immacolato, il cuore immacolato, che proprio ha quella funzione materna di trasformarmi in Cristo. E se è vero che noi nasciamo cristiani al fonte battesimale, sappiamo bene che il fonte battesimale è stato appunto assimilato al grembo virginale dell'Immacolata, come diceva San Leone Magno, San Cirillo Gesoremme e San Massimo di Torino. E quindi come il cuore. Il Sacratissimo Cuore di Gesù aveva chiesto la consacrazione, il suo Sacratissimo Cuore, e se l'avessero fatto non sarebbe stato l'Illuminismo, la Rivoluzione Francesca. Così il Cuore Immacolato di Maria ha chiesto la consacrazione, il suo Cuore Immacolato, e ha anche promesso il suo trionfo. Quindi la consacrazione alla Beata Vergine Maria evidenzia una dimensione mariana che deve farci comprendere la verità e la realtà della nostra fede, arrivare e far arrivare tutti gli uomini alla consacrazione al cuore immacolato di Maria significa far arrivare tutti alla scoperta e alla consapevolezza di questa radice dimensione mariana, che scoperta e consapevolezza di quello che San Luigi Giovanni Monfort diceva il segreto di Maria, che ci rende conformi all'immagine del Figlio di Dio. E questo attraverso la via più facile, più bella, più sicura, come diceva San Luigi Grande Monfort e San Massimiliano Kolb, cioè porta questo all'attuazione più rapida e completa del regno di Dio in noi, secondo il disegno salvifico di Dio Padre Onnipotente. Quindi la consacrazione di tutto il mondo al cuore immacolato di Maria deve attuarsi secondo questo disegno di amore salvifico di Dio Padre che dall'inizio dell'eternità ha camminato e che ha camminato di fatto nella Chiesa, arricchendosi via via specie negli ultimi tempi con questo elemento vitale costituito dal cuore di Maria Santissima. Quindi l'evento Fatima ha portato sulla terra una nuova era della storia della devozione al cuore immacolato di Maria. Il cuore di Maria significa per noi tutti la persona di Maria Santissima, sottolineandone specialmente l'amore. Così come l'amore del Sacro Cuore di Gesù, che viene raffigurato da quei raggi, da quelle fiamme, bene, così anche questa devozione al cuore immacolato di Maria mi parla proprio di amore e riparazione. Tutte le parti del messaggio di Fatima sono intimamente legate al tema del cuore della Vergine Maria. Non si tratta soltanto di un invito costante alla preghiera, ma una preghiera anche di intercessione che passa dal cuore della Beata Vergine Maria. E neppure è anche solo riparazione in genere, ma una speciale riparazione per le offese fatte contro il cuore immacolato di Maria, cioè contro il cuore della nostra madre corredentrice. Quindi l'escatologia di Fatima, illuminata da questa luce che nasce dal cuore di Dio nel seno di Maria, la visione dell'inferno, il mistero dell'iniquità, la comparsa di terribili castighi e finalmente il trionfo del cuore immacolato di Maria mi parlano di tutto questo, di questo amore, di questa riparazione e di questo desiderio di portare tante tante anime alla felicità del paradiso. Vediamo brevemente questo rapporto tra i due sacratissimi cuori. Un elemento di primaria importanza è tener presente il rapporto che unisce il consacrato mariano attraverso il cuore di Maria al cuore di Cristo, perché questo è un rapporto di amore che diventa passaggio obbligato, filtro necessario per potersi ritrovare in Gesù, purificati dalla Vergine Madre Purissima. È necessario, che diceva San Massimiliano Kolbe, che il nostro cuore sia purificato sempre di più attraverso l'Immacolata, che il nostro cuore divenga immacolato, simile al suo cuore, quindi sempre più degno dell'unione con Dio e con il Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi la devozione al Cuore Immacolato di Maria, i primi 5 sabati del mese al Cuore Immacolato di Maria, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, il voto mariano all'Immacolata, non diventa altro che mezzo di purificazione e di appartenenza all'Immacolata perché faccia sempre più appartenere a nostro Signore Gesù. I Sacri Cuori di Gesù, scrive il padre Croisè, i Sacri Cuori di Gesù e di Maria sono troppo uguali e uniti fra di loro perché il penetrare in uno dei due non sia entrare contemporaneamente nell'altro. Con questa differenza, il cuore di Gesù non ammette se non le anime estremamente pure, mentre quello di Maria, per le grazie che lo ottiene, purifica le anime che ancora non lo sono, e le mette in grado di essere ricevute dal Sacro Cuore di Gesù. È come un po' un gradino che mi permette di salire al grado del Sacro Cuore di Gesù. Ed è un'affermazione molto consolante, questa verità, perché bisogna muoversi da cuore a cuore, ancora meglio da cuore nel cuore, in un circolo di tre cuori in azione, il cuore dell'uomo che si dona al cuore di Maria e con quello di Maria al cuore di Gesù. Dio è amore, dice San Giovanni. Bene, il cuore appunto è l'emblema vivo delle realtà dell'amore, sia a livello del solo amore umano che a livello dell'amore umano divino. Certo, il cuore dell'uomo è soggetto alle conseguenze deleterie del peccato originale, è gravato dalle miserie acquistate via via dalle colpe e dalle fragilità quotidiane. Ecco allora come sgorga la necessità di una purificazione di questo cuore dell'uomo nei suoi progressi, nei suoi passaggi, all'unione con il cuore immacolato di Maria e con il cuore sacratissimo di Gesù. E la consacrazione al cuore immacolato di Maria attualizza proprio la possibilità di questi passaggi del cuore dell'uomo attraverso e con il cuore stesso di Maria fino al cuore di Cristo. Quindi il cuore immacolato di Maria opera come filtro purificatore che libera il cuore dell'uomo da ogni immondizia, da malvagità, da ogni falsità, deviazione, rendendolo libero, puro, ripieno, rivestito di grazia. E quindi gli permette di prendere coscienza di questa purificazione legata alla consacrazione al cuore immacolato e rendersi così consapevole in profondità di quell'importanza vitale di questa purificazione. Ed è una grazia molto grande, la più scoprire questa misericordia di Dio, una grazia amorosa, potremmo dire, una grazia tutta cuore, dice il padre Stefano, protesa in definitiva al trionfo del suo cuore stesso, dell'uomo, nel trionfo del cuore immacolato di Maria e del cuore sacratissimo di Gesù. Comprendiamo anche un'altra cosa molto bella. Se la consacrazione al cuore immacolato porta al trionfo del cuore immacolato, perché Gesù chiede: se è giunto il momento che venga portata avanti la devozione alla consacrazione al cuore immacolato e la devozione ai 5 primi sabati del mese, ciò in definitiva significa che il trionfo del cuore di Gesù è anche questo trionfo del cuore immacolato di Maria, è il trionfo del cuore di Gesù, quindi il trionfo del regno di Cristo sulla terra. Quindi il trionfo del cuore immacolato di Maria è il trionfo del regno di Cristo, e questo si guadagna toccando, realizzando quella e affrettando quella consacrazione del mondo intero su tutta la terra, per i popoli e le nazioni, per tutte le diocesi, per tutte le parrocchie, per tutte le famiglie, per tutti gli istituti religiosi, per ogni associazione, per ogni gruppo ecclesiale e laicale. Ecco il punto focale della tematica di questa, che tutti chiamati a questa consacrazione del mondo al cuore immacolato, ad ogni livello. Tutti siamo chiamati a portare avanti questa strada. Si tratta proprio di questo, cioè di attualizzare la misericordia di Dio che vuole salvare tutti i suoi figli con il suo piano di amore salvifico. E questo piano di amore salvifico lo fa affidandoli a Maria Santissima, così come ha affidato a Maria Santissima il suo stesso Verbo divino, perché da lei ricevesse l'umanità nuova e con lei, come socia generosa, come corredentrice, operasse la redenzione universale. Quindi la consacrazione al cuore immacolato di Maria vuole esplicitare, far vivere in forma compiuta proprio questa dimensione mariana, con tutte le sue potenzialità di bene in ordine alla salvezza e alla santificazione del mondo intero. La consacrazione al cuore immacolato non è un'aggiunta o una sovrapposizione alla consacrazione battesimale, alla consacrazione religiosa, ma è una scoperta, un arricchimento proprio di quel segreto di Maria, come lo chiama Grignion de Montfort, cioè di quella dimensione mariana che insita nel battesimo, insita anche nella professione religiosa, ci dona la consapevolezza gioiosa di essere mariani perché cristiani e di essere cristiani perché mariani come figli di Dio e di Maria in Gesù Cristo, figlio di Dio e di Maria. Con la consacrazione al cuore immacolato, noi, con moto discendente, dobbiamo farci piccoli bambini per donarci a Maria Santissima. Dobbiamo lasciarci prendere da lei con moto ascendente per essere rivestiti di lei e della sua immacolatezza ed essere immersi nel Sacro Cuore di Gesù che ci divinizza nello Spirito Santo amore. Quindi la marianità centrata sul cuore dell'Immacolata deve penetrare, avvolgere, animare, facilitare tutta la formazione delle anime, condotta dallo Spirito Santo, con un moto sia ascendente a Cristo, quindi a Dio Padre Onnipotente, e sia discendente da Gesù Cristo per Cristo nello Spirito Santo attraverso il cuore immacolato di Maria. Dice San Massimiliano, la vita della Santissima Trinità scorre dal Sacratissimo Cuore di Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria nei nostri poveri cuori. E a questo punto il Padre Stefano parla di utilissimi sussidi, testi formativi del padre Newbert, del venerabile Olier, del beato Chaminade, del Giraud, del Ruschini, del Franzi, dello Scrivers, del Colin, del Cavagna, del Ragazzini. Testi difficilmente reperibili, purtroppo né adeguatamente sostituiti con altri, ma è compito veramente di approfondire e di poterli vivere per mettere in rilievo questa dimensione mariana che tutto deve permeare. Perché Maria Santissima è stata la primaria educatrice e formatrice del Verbo incarnato e deve e vuole essere la primaria formatrice anche dei suoi consacrati. E concludiamo con un riferimento di San Massimiliano Kolbe, grande discepolo di San Luigino de Monforte, hanno avuto delle idee veramente ispirate, anche se San Massimiliano non conosceva all'inizio gli scritti di San Massimiliano. Di San Luigino de Monforte, veramente vediamo come sono discese dal cielo queste intuizioni. Quindi ci insegna la doppia dimensione costitutiva della consacrazione al cuore immacolato di Maria, una dimensione ascetico-mistica e una dimensione, dice il padre Stefano, dinamico-apostolica. E la completiamo un po' questo incontro su questi due punti qua. La dimensione ascetico-mistica parte da un rinnegamento di se stesso, come strumento, cosa, proprietà, fino all'annientamento nell'Immacolata, la morte mistica, che produce quella trasfigurazione, ancora più, come dice San Massimiliano, la transustanziazione in essa, così che in realtà nel consacrato alla fine rimane solo essa stessa, l'Immacolata. E sulle parole alla scuola di San Paolo, apostolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E ancora San Massimiliano, non sono io più che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Cristo. E ancora anche San Pietro Petrarcini diceva, posso dire senza tema di essere smentito a tutti quelli così che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Un'altra dimensione, quella di animo dinamico-apostolica, alla scuola di San Massimiliano, si innesta e scaturisce dal mistero dell'Immacolata Mediatrice, dal mistero del cuore materno di Maria, tutto volto, tutto indirizzato ai figli da salvare, da difendere, da proteggere in ogni tempo e luogo. Quindi la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, nel piano di Dio, ha ruolo di mediatrice, di salvezza, di corredentrice universale, e quindi è mediatrice di grazia, è tesoriere e dispensatrice di ogni grazia da portare agli uomini, al Sacro Cuore di Gesù. Quindi questa missione dell'Immacolata è e la missione del suo cuore immacolato si estende su tutta l'umanità intera, a salvezza di tutti gli uomini, e vuole arrivare ad ogni uomo vivente sulla terra per salvarlo, santificarlo, servendosi dei suoi consacrati quali strumenti docili per la conquista del mondo intero al regno di Cristo. Ecco, vediamo come il Sacro Cuore di Gesù nella promessa dava a chi dava questo apostolato, devozione al Sacro Cuore di Gesù, l'Immacolata, bene, vuole che i suoi stessi apostoli, i suoi stessi consacrati diventino operatori attraverso la sua consacrazione di questo prolungamento del mistero di grazia, dei benefici della mediazione materna. E concludiamo con questo appuntamento. A ritrovarci prossimamente. La Madonna ci accompagni in tutto questo. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari ascoltatori, grazie a tutti. Deo gratias. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria a tutti.